Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi. Il giorno è oggi, 4 luglio, è 4 luglio. Allora, qual è la questione fondamentale che c'è sui giornali di oggi? La questione fondamentale cambia secondo il punto di vista dei giornali, cioè tra Corriere della Sera e Repubblica ci sono titoli completamente diversi, uno di politica estera e il Corriere della Sera e Repubblica invece di politica interna. Sulla politica estera il tema fondamentale è quello che sta succedendo negli Stati Uniti con la presidenza Biden o comunque con la sua candidatura alle elezioni che come sapete ci saranno il 5 di novembre. Come sapete, in realtà si devono ancora fare le convention che ufficializzino la loro candidatura alla presidenza degli Stati Uniti, quella di Trump e quella di Biden. Dopo il gran casino che ha combinato Biden sullo scontro CNN, beh, insomma, l'indiscrezione del New York Times finalmente ha iniziato a pensare di fare il giornalismo, mentre fino a ieri mi sembra che tutto facevano, tranne che i giornalisti non si accorgevano della situazione, diciamo, della salute di Biden. E secondo il New York Times alcune persone vicine a Biden avrebbero detto al New York Times che Biden starebbe pensando di ritirarsi. Solo lui può ritirarsi perché in realtà nessun altro può scegliere una cosa di questo tipo, i delegati sono i suoi. E la CNN, dopo una smentita tiepida della Casa Bianca, avrebbe detto che la stessa identica cosa sta avvenendo. Chi è la candidata naturale alla presidenza degli Stati Uniti se Biden dovesse ritirare? Secondo quello che dicono un po' tutti i giornali, il fatto lo sintetizza in maniera icastica, il derby sarebbe tra Kamala Harris, la vicepresidente attuale del Presidente degli Stati Uniti, e Michelle Obama. Ovviamente la seconda avrebbe molte più chance, ma non vuole candidarsi, dicono sempre i tam-tam di Washington. Il punto sostanziale è che questa Kamala Harris, il vicepresidente, non piace per niente. In una maniera piuttosto icastica oggi Rampini dice: sarà Kamala la candidata a succedere a Biden e che sarà la candidata del Partito Democratico? Beh, il fatto che Kamala potrebbe essere la candidata dopo Biden è il motivo più forte per il quale non vogliono far dimettere Biden da questa corsa elettorale, perché questa signora non è per niente apprezzata. Dovete sapere che la storia di questa Kamala Harris è che diventò vicepresidente con Biden nel momento in cui c'era il Black Lives Matter, tutte quelle minchiate là, vi ricorderete, dopo una cosa grave che fu gli abusi della polizia nei confronti del afroamericano Lloyds, che lo ammazzarono in quella maniera bestiale. Però quella roba creò una grandissima eco in America di reazione contro il razzismo, contro il sopruso dei bianchi, sulle donne, eccetera. E Kamala Harris di colore, perfetta era per quella parte, Biden se l'ha presa per stringere un patto con la sinistra del partito e gli funzionò, anche se Kamala Harris è figlia di una grande borghesia immigrata negli Stati Uniti, di bramini indiani, compadri, professori, non c'è nulla dell'emarginazione, diciamo, dell'immigrazione che uno possa immaginare, però era la figurina che serviva in quel momento. Questa figurina che doveva servire in quel momento, in realtà poi dopo, per esempio, sui temi dell'immigrazione è stata una fascia pazzesca, cioè era una di quelle che diceva dobbiamo lasciarli a casa loro, non devono venire gli immigrati in questo paese, quindi scontentando completamente tutto quello che era la sinistra che invece tanto l'aveva voluta come vice di Biden. La sostanza è che Kamala Harris, oltre ad avere, come direbbe Luttwak, una risata isterica, è una specie di tic che lei ha, quando si trova in difficoltà fa queste risate imbarazzanti, oggi Rampini un pochino l'accenna, ma Luttwak lo diceva in maniera chiara a Quarta Repubblica. Beh, insomma, questa Kamala Harris ha una popolarità pari a quella del zio Paverone nella campagna elettorale americana, e quindi sarebbe ancora più difficile per lei poter scalzare, soprattutto a 120 giorni dalle elezioni, la vittoria di Trump, che i sondaggi dicono sempre avanti. Nicola D'Ambra continua ad acquistare badge, ti ringrazio. Secondo tema invece di politica molto italiana sono le dichiarazioni che ha fatto ieri il presidente degli Stati italiano, gli piacerebbe Mattarella, a un convegno, non so, dei giuristi cattolici, una cosa di questo tipo. E Mattarella, secondo ovviamente interpretazione presa, che non gli pareva vero, dalla Repubblica, è no al potere illimitato. La pericolosa è una autorità e una democrazia senza opposizione. Ciriaco dice: E adesso la Meloni inizia anche a dubitare del premierato, non tanto e non perché se n'è pentita, ma perché dice dobbiamo andare a fare un referendum, rischiamo di perderlo e per di più su una roba, il premierato che non era quello che volevamo noi perché noi volevamo il presidenzialismo. Adesso non è che sia pentita, però dice qual è la strategia migliore e ne starebbe parlando con Fazzolari e con Mantovano, cioè i grandi consiglieri strategici per capire come uscire da questa impasse. Tesi Repubblica. Nel frattempo però c'è il Presidente della Repubblica, cioè Mattarella, che dice quelle frasi ieri. E cioè dice appunto che qualcuno oggi in maniera molto più diciamo, tirata ha preso il Presidente della Repubblica dicendo attacco di Mattarella al premierato. Breda, che diciamo, è la controfigura giornalistica del Presidente della Repubblica, è l'uomo che parla per lui, oggi sul Corriere della Sera ci spiega cosa intendeva riguardo alla nuova riforma diciamo, costituzionale italiana. E in realtà la preoccupazione del Presidente della Repubblica è che va bene pure il premierato, ma siccome al premierato bisogna associare anche una legge elettorale, attenzione a non fare come la legge Truffa negli anni 50 o la legge Acerbo prima del fascismo, cioè leggi che diano grandi maggioranze nonostante non si abbia la maggioranza dei voti, cioè se una coalizione ad esempio avesse il 40% e ottenesse il 60% dei seggi, quello sarebbe una di quelle storie che non piacerebbero tanto al presidente Mattarella e a una grande parte dei costituzionalisti italiani, non bisogna dimenticarlo, che ha la governabilità, visto che sono tutti quanti reduci da quell'idea costituzionale di fare una costituzione contro il fascismo, insomma, ha la governabilità, preferiscono la rappresentatività, quindi per loro le soglie di sbarramento sono una follia, sono troppo alte, i premi di maggioranza fanno schifo, legittima teoria costituzionale, ma evidentemente figlia di un mondo che qualcuno pensa non ci sia più. E nel frattempo oggi ci sono le elezioni in Gran Bretagna e secondo tutti quanti sarà una vittoria dei laburisti pazzesca e riusciranno a prendere più seggi addirittura di quanto riuscirono a fare nel 1832, 12 seggi in più di quanto fece Blair nel 1997, cioè una straordinaria vittoria di Starmer che secondo Lord Powell, grande consigliere di Margaret Thatcher, questo Starmer è un laburista, però è un laburista un po' manageriale, così come gli ultimi 14 anni dei conservatori sono stati manageriali senza un grande esprit de finesse, senza una grande strategia e anche questo Starmer non ha la forza di Blair. Detto questo, però, dopo 14 anni di disastro, nel senso che non avevano una grande logica, sono destinati a vincere alla grandissima. Per il Daily Mail oggi è l'ultimo appello per il voto e dicono e mettono la foto della sinistra e dice se votate Farage state aiutando la sinistra. Insomma, il giornale conservatore popolare va avanti come un treno con la sua idea di appoggiare i conservatori che però perderanno, secondo tutti sono che sono stati pubblicati anche ieri, il giorno prima delle elezioni. Mentre in Francia oggi sempre di più si pensa che la maggioranza assoluta non la prenderà Bardella e la sua dante causa. Le Pen. Io faccio sempre una controinchiesta, si fa per dire, dei giornali. Vi segnalo che la mitica Annie Ernaux, ho letto un libro suo, è una premio Nobel per la letteratura, devo descrivere molto bene, racconta in questo libro il sapore di una Francia che sta scomparendo, mi sembra un piccolo gestore di un ristorante, ci racconta questa vita in una Francia straordinaria, rurale, contadina, diciamo piccolo borghese. Devo dire che è raccontato e scritto molto bene, però il fatto che uno scriva bene non toglie che possa avere delle idee della minchia. Come quelle di Annie Ernaux che appoggia ad esempio questo Philippe Pantuet che è del nuovo partito anticapitalista, no? Perché tutti questi sono coalizzati, no? Sono coalizzati perché non arrivino i cattivi fascistoni, ma chi sono quelli che votano? Questo signore è stato indagato per apologia del terrorismo perché ci ha spiegato che il 7 ottobre era un metodo di lotta scelta per resistere, cioè 1200 persone ammazzate, donne stuprate, ragazzine sequestrate, 300 persone portate via, un rave party dove gli hanno ammazzato le ragazzine sparandoli. Questo è, secondo questa testa di cazzo, che piace tanto a quella testa di cazzo quando dice queste robe, scusatemi, bisogna dire come, le cose come stanno, cioè una premio Nobel, scrittrice, appoggia un signore che dice che quello che è successo il 7 ottobre è una scelta di resistenza. Allora, per me queste sono merde. sono pure merde. Tu puoi dire tante cose, puoi dire come Gutierrez, che io trovo indecoroso, puoi dire è stata la reazione all'atteggiamento degli israeliani, puoi dire delle cose che io non condivido, ma dire che quella è una scelta di resistenza, quella di andare in un rave party, ammazzare le vostre ragazzine, le nostre ragazzine, i nostri valori occidentali, sparando all'impazzata sui cessi, uno che dice una cosa di questo tipo, e Arnaud, mi fa schifo. Schifo, perché questa gente che per non votare poi chi? Per non votare alle penne, non è che stiamo parlando di una pericolosa fascista, sono delle merde. Nel frattempo, cos'è che dicono? Dice i patti di resistenza, scrive Montefiori oggi sul Corriere della Sera, hanno funzionato, nel senso che ce ne sono stati tanti, ma resisteranno al voto, perché cosa fai? La gente si ritira dalla candidatura, però poi la gente deve votare per il candidato che hanno scelto l'élite, e questo non è così garantito. Detto questo, tutti sono abbastanza concordi nel ritenere che Bardella non prenderà i 289 seggi. Staremo a vedere domenica quando faremo uno speciale e vi racconteremo per filo e per segno come è andata. Nel frattempo io trovo fantastica questa cosa che alla Chetichella il partito dei conservatori è diventato il terzo gruppo parlamentare del Parlamento europeo e nessuno se lo caga, e anzi sarà completamente fuori da tutte quante le nomine, e continuano a comandare loro anche se hanno perso. E il Movimento 5 Stelle, questa ve la dovete segnare, il Movimento 5 Stelle ha deciso di aderire al partito Left. Quando vi raccontano né a destra né a sinistra, tutte cazzate, sono comunisti. Voi dite stai esagerando, Left sono comunisti. Left ha permesso a Conte e i suoi 8 parlamentari di entrare in questo gruppo parlamentare che si chiama Left, che è un partito fatto da socialisti, comunisti e movimenti operai. Questo è il Movimento 5 Stelle italiano, secondo loro, e in questo movimento Left sono entrati grazie al fatto che si siano adoperati Ilaria Salis e quell'altro, Mimmo Lucano, cioè due straordinari esempi, no, del liberalismo italiano, che li hanno fatti entrare. Quindi il Movimento 5 Stelle entra nel gruppo parlamentare europeo grazie alla Salis. Beh, insomma, mi sembra che un pezzo di quelli che votano Movimento 5 Stelle, se ancora hanno un attimo di testa, potrebbero ragionare su qual è il colore di questo cocomero. E la cosa straordinaria è che non sapevo, che però effettivamente è quella, che quelli di Bonelli in realtà non stanno col gruppo Left, perché stanno con i Green, mentre invece con Left stanno Salis e Mimmo Lucano. Complimenti alle belle candidature che avete fatto voi di AVS, mentre invece i Verdi, che sono cose diverse rispetto ai comunisti, ma sono fissati sul Green Deal, probabilmente appoggeranno la von der Leyen, si legge oggi. ITA diventa completamente tedesca, passa l'operazione dei tedeschi, che quindi diventeranno i proprietari della compagnia aerea un tempo all'Italia. De Paolini dice grande operazione fatta da questo governo, perché ci togliamo una storia di fallimenti, di pagamenti che è durata 77 anni, negli ultimi 40 anni quanto è costato ai contribuenti. Devo dire la verità che l'intervista a Store, che è l'amministratore delegato di Lufthansa, dice se non ci fosse stato questo governo, Meloni e Giorgetti con la loro tenacia, questa operazione non saremmo riusciti a farla. Vedremo cosa succederà, il Messaggero ci apre addirittura tutta la pagina, perché evidentemente questa è la cosa più importante per una delle industrie più importanti di Roma, che si chiama Aeroporti di Roma, che diventerà sempre più centrale nelle ipotesi di questa alleanza, che non è un'alleanza, è un'acquisizione, cioè semplicemente muore ITA italiana e diventa tedesca. D'altronde si parla di un'azienda da 80 aerei contro un'altra che ne ha 10 volte di più, insomma di che stiamo parlando? Il canone Rai, la Lega si sta arrabbiando perché non ha nessun peso all'interno dei vertici Rai, e quindi pare che abbia fatto un disegno di legge per aumentare l'affollamento pubblicitario della Rai, mettendolo in quel posto a Mediaset, che in questa maniera è come uno schiaffo a Forza Italia. Nel frattempo invece la Bortone è stata sanzionata 6 giorni per le sue comunicazioni. Io dico che in ogni azienda, purtroppo mi è successo anche a me, che mi hanno fatto un rimbrotto quelli di Mediaset, perché in una zuppa avevo detto una cosa un po' di anni fa contro un manager Mediaset. Ci sta che nelle aziende se la prendano con i propri dipendenti, se o collaboratori come ero io, non dipendente, perché dicono delle cose che non vanno rispetto all'onorabilità dell'azienda, che io continuo a pensare che è onorabile la mia azienda e che comunque quello che dicevo nei confronti di quel manager fosse vero. Questo non toglie che le aziende questo diritto di sanzione nei confronti di coloro che lavorano e prendono lo stipendio loro ce l'avranno per sempre. Nel frattempo E cos'è che c'era qua? Beh, poi c'è questa legge sulle carceri che ha fatto Nordio, che cosa buona e giusta. Il Foglio in un suo editoriale dice che non è sufficiente, si dovrebbe fare proprio uno vero e proprio svuota carceri, però a questo governo non gli puoi chiedere di fare uno svuota carceri. Già è tanto quello che hanno fatto, cioè il fine pena semplificato dal punto di vista burocratico e trovare delle comunità dove si possono alloggiare in maniera controllata coloro che commettono dei grandi reati e dei piccoli reati. E poi c'è questa cosa della verità, la doppia morale dei magistrati, devo dire che Belpietro coglie un segnale, dice Belpietro oggi sulla verità, ma com'è possibile che hanno fatto far dopo due condanne in primo grado e secondo grado non sono riusciti, si sono fatti scappare Bozzotti, com'è che si chiama Bozzoli, che avrebbe ucciso lo zio e poi buttato nel forno diciamo della loro fonderia il cadavere per non farlo, ritrovare, questo scappa ed è latitante e nel frattempo invece Toti lo tengono ancora in galera e non è stato neanche condannato e neanche rinviato a giudizio, se per questo una volta. Cioè, ma com'è possibile che i magistrati sono così garantisti e così attenti alle libertà individuali a uno condannato due volte per omicidio, mentre invece sono così poco attenti nei confronti di uno che non ha nessuna condanna, è incensurato e fino a prova contraria non c'è alcuna evidenza esplicita, dice Belpietro, io concordo con lui della sua colpevolezza. Poi l'ultima cosa è la gaffe di Conte e su questo voglio difendere l'avvocato Conte, ex presidente del Consiglio, perché ha detto nel 2026 a Bologna c'è stato l'attentato a Matteotti e quindi le ha sbagliate tutte, perché l'attentato a Matteotti non è del 26, ma è neanche del 1926, come scrive Gramellini, ma del 1924, non è un attentato, è un rapimento e poi l'hanno ammazzato. Il punto è che Gramellini se la prende, ah, questi qua che fanno tutte queste gaffe, lo prende per il culo, un po' come quando aveva sbagliato l'armistizio l'8 settembre con il 25 aprile in un discorso che aveva fatto Conte alla Fiera del Levante, poi dice le gaffe di San Giuliano. Io difendo Conte e difendo San Giuliano, perché i giornalisti sono proprio bravi, così come sono bravi tutti quelli su Twitter, quelli a casa, queste teste di minchia presuntuose che pensano che uno che si fa un mazzo così, lavora 14 ore per cose che io non condivido, sta con i comunisti del left, figurati se mi sta simpatico Conte, ma il punto sostanziale, quando uno parla in pubblico, in diretta con 1.000 persone, eccetera, sapete che cosa può succedere, cari amici miei? Che dica una cazzata, che faccia una gaffa, che si dimentichi un fatto storico, che sbagli una geografia, che dica delle cose. Toc toc! Fenomeno! Scusami, Gramellini, che cosa hai scritto tu sulla prima pagina del Corriere della Sera quando 2 giorni fa ho letto anno sul Corriere della Sera senza H? Senza H? Pensi che io abbia preso per il culo Fontana, te, i giornalisti, i vice direttori, i capi di tutto quel cazzo di giornale, come succede sul mio sito, come succede sugli altri? Quando manca la H ad anno sul Corriere della Sera, tutti zitti e muti. Mentre invece se Conte dice una cazzata su Matteotti 2026, non è una gaffa, è chiaramente un elemento di stanchezza, tutti a fargli un culo così. Quest'idea dei giornalisti è insopportabile, dei fenomeni che ci spiegano dove va a finire il mondo, come stiamo morendo, quanti politici sono cialtroni, quanto guadagnano, quanto lavorano poco, detto da una categoria che si premiano tra di loro, che hanno gli scatti ogni 2 anni, che fanno i fenomeni, che si proteggono, che non possono subire una sanzione e che scrivono anno senza H e nessuno se ne accorge. Allora, io non voglio difendere i politici, non voglio difendere Conte, non voglio difendere le gaffe di San Giuliano, però questa idea del moralismo giornalista, quanto siamo fichi noi e quanto siete pippe voi, brutta classe dirigente, beh, insomma, guardassimo nelle nostre redazioni, nei nostri stipendi e in quelli invece che diamo a tanti dei nostri collaboratori, non pensate sempre al peggio, del peggio c'è sempre una consolazione che vi farò vedere probabilmente domani. Mi diverte molto, vediamo se la facciamo andare. Vabbè, Nick, non ci sta ancora parlato della ragazza. Bella ragazza là, beh, fantastico, c'hai ragione. Vabbè, non so neanche manco come si pronuncia. Oggi festeggiamo il mio onomastico e l'Independence Day con Rosette Nuta Rasciatano. Buon onomastico, i giornalisti stanno diventando come i giudici, hai perfettamente ragione, sempre solita storia. Se sbagliano i sinistri nessuno dice niente, ma se la direzione politica dei sinistri si lavano sempre a bocca. Vabbè, qua non è questione di sinistri, Conte è un sinistro. Vabbè, vi un abbraccio e ci vediamo come sempre con la zuppa di porro 12 e 13 luglio. Non vi dimenticate, se non potete, cancellatevi dalla grande, non dalla grande bugia, incontro a Bari e poi la grande bugia verde. Mi raccomando, la grande bugia verde, regalatela quest'estate a un ragazzino. Ognuno di voi ha un ragazzino, glielo regala. Guarda che sta succedendo, non te sta preoccupando. Smettila di rompere le palle. L'ambiente è quello che è sempre stato negli ultimi milioni di anni. Ciao.